Ben ritrovati da Davide Fersini
e Giovanni Conti.
Voi che sapete, oggi ha un tema molto interessante, scottante. In realtà avevamo già parlato di qualcosa di simile, ma le cose si sono fatte ancora più complicate. Recentemente Marin Alsop, celeberrima direttrice d'orchestra, allieva di Leonard Bernstein, ha proposto con la sua Baltimore Symphony una versione aggiornata e modernizzata della Nona Sinfonia, non tanto per quel che riguarda ovviamente la musica, quanto per il testo finale. È stato completamente cambiato, riscritto in 9 versioni differenti, una delle quali, quella che ha fatto forse più discutere, è firmata da questo rapper che si chiama Wordsmith, vero nome Anthony Parker. Ora ci facciamo raccontare però tutto dai nostri ospiti e poi inizieremo la discussione sulla validità di questa operazione. E i nostri ospiti sono Gaia Varon, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
E insieme a lei Nicola Cattò, buongiorno Nicola.
Buongiorno a voi tutti.
Allora, se Gaia me lo permette, io inizierei a far raccontare proprio nel dettaglio la questione a Nicola Cattò. Che cosa è successo?
È successo che Marin Alsop, direttrice della Baltimora Symphony Orchestra, ha avuto un'idea e che poi ha anche spiegato bene in un'intervista al quotidiano locale, al Baltimore Magazine. Non migliorare, non perfezionare la Nona di Beethoven, ma renderla più eloquente nel suo testo, almeno ai giorni nostri e soprattutto al pubblico in cui di città in città essa si riferisce. Per cui gli interventi sono stati due, in realtà ci sono stati anche interventi di natura musicale, perché lei dice che sostanzialmente chi ascolta la Nona di Beethoven è tutto proiettato all'arrivo del quarto movimento con appunto l'inno alla gioia, anzi ode alla gioia di Schiller, e i 3 movimenti prima sono un po' una specie di preparazione a questo intervento vocale, quindi lei ha messo fra un movimento e l'altro delle inserzioni musicali che sono da una parte dei tamburi di natura africana, insomma di origine africana. Lei parla proprio di African drumming, 3 minuti fra il primo e il secondo movimento, poi fra il secondo e il terzo abbiamo un ensemble jazz e poi ancora fra il terzo e il quarto un passaggio musicale che porta al nuovo testo, anzi ai nuovi testi, perché come dicevi giustamente tu ce ne sono diversi, uno per varie città in cui questa piccola tournée si è tolta, infatti è Global Ode to Joy si chiama il progetto, un'ode globale alla gioia. E se vogliamo entrare un po' nel dettaglio, sono molto diversi fra loro i testi. C'è una versione portoghese, per esempio, che è più o meno una traduzione di Schiller, buona o cattiva, non sta mai a dirlo, che non so il portoghese. Ma di quelli inglesi ne abbiamo 3 versioni. Ce n'è una fatta per Londra, di questo Anthony Anaxagorou, che è un nome assai poco inglese in realtà,
in
che è oscura e non si capisce niente, onestamente, è molto fuffa, ecco. Mentre questa di Wordsmith, che è il nome parlante, come dire il fabbro delle parole, il creatore delle parole, questo rapper, è di una banalità sconcertante perché non dice mica nulla di nuovo rispetto a Schiller, solo che lo dice peggio, conformandosi in maniera un po' supina a tutta questa ideologia woke e politically correct che sta distruggendo gli Stati Uniti, ecco.
Accipicchia, parole forti da Nicola Cattò, è una presa di posizione interessante. Noi però, prima di andare avanti e chiedere l'opinione di Gaia Varon, vogliamo farvi ascoltare 1 minuto e 40 secondi di Marin Alsop che spiega come si arriva a questa idea. E quindi possiamo partire con l'ascolto.
And then suddenly the finale breaks out and it goes directly and it's so shocking, the trumpets, the timpani, everybody comes in screaming this beginning of the finale. And then suddenly the celli and the basses, they singing out, it's almost as though they've been ignored for centuries. And they say, hey, you know, we have something to say, look at us. And it's this huge recitative for entire section of people united to sing out in this way. And then, okay, so then what's going to happen? Then Beethoven says, ah, but you know, remember that first moment? So the fifth comes back, ba-ba, ba-ba, ba-ba. And okay, then you think, okay, wait, what's going on? We're back at the first moment. And then the celli interrupt and basses interrupt again. Another recitative. And then Second moment comes back. Not loud this time, quiet. Okay, and then the celli and the basses again interrupt. Beep, bom, 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 bom. Okay, another recitative. And then the prayer from the third movement comes back. And then back to the celli. So Beethoven is connecting every movement to this finale. And I believe it's about unity. I believe it's about possibility. It's about remembering your past. It's about connecting your past to your future. It's about integrating your experiences from before to what you're experiencing now. I mean, to me, this is the real genius of the piece. Without the rest of the...
Sfumiamo, perché poi in realtà la Alsop va avanti, ma qui ci ha detto praticamente tutto. Cioè, riassumendo, il quarto movimento inizia, della nona sinfonia di Beethoven, inizia riassumendo tutti i temi che sono stati esposti precedentemente, e lo fa attraverso un'unione graduale di tutta l'orchestra. Questo è il significato filosofico del ragionamento della Alsop, che ci fa pensare a unità, possibilità, integrare il passato con il futuro in un presente, insomma, è veramente concetti molto densi e complicati, ma in realtà forse anche semplici da capire, attraverso la scrittura orchestrale. Nicola Catossi è espresso in maniera decisamente forte, chiediamo a questo punto l'opinione di Gaia Varon.
Ma Gaia Varon, lo sapete, è un irreducibile progressista. Io sono sempre interessata a tutto ciò che ci fa comunque vedere le cose da un punto di vista nuovo, diverso, diciamo semplicemente, non dipendentemente poi dal fatto che la singola soluzione trovata possa essere valutata come efficace o meno, no? Però il processo di interrogarci e continuare a interrogarci a me interessa e mi sembra sempre buono, diciamo così. Peraltro l'Alsop, anche in questo brevissimo frammento che ci avete fatto ascoltare, peraltro molto interessante, e dove lei dimostra di avere una capacità, che è sempre buona cosa, di spiegare in modo semplice comunque quello che è il suo punto di vista, la sua lettura delle cose, si inserisce dentro a un dibattito che ha una lunghissima storia, perché tutta la questione dell'unità potente di questa sinfonia, se non altro possiamo, diciamo, per citare un nome fra i più noti, andare indietro almeno a Wagner, no? Che ne parla in Opera Drama e ne parla anche in altri scritti anche precedenti della fine degli anni 40. C'è uno scritto per esempio in cui dice qui il recitativo rompe i confini della musica assoluta e diventa musica che racconta. Naturalmente Wagner parla per se stesso, diciamo, anche, no?
Come sempre.
Però racconta comunque questa sinfonia come un esempio meraviglioso di musica in qualche modo a programma, no? Cioè che con la possibilità, o perlomeno così viene interpretato da alcuni ciò che Wagner scrive, in particolare da un allievo di Wagner che si chiama Alexander Serov, che è quello che ha dato un po' origine a questa, diciamo, una teorizzazione potente dell'idea che questa sia una sinfonia assolutamente monotematica. Monotematica in tutti e due i sensi, sia nel senso programmatico sia nel senso in senso tecnico, no? Cioè Serov, e qui ovviamente non ci perdiamo a farlo, però fa in maniera infinitamente più raffinata e strutturata quello che in maniera estremamente sintetica ha fatto qui Marin Alsop, cioè va a riprendere frammento per frammento e dimostrare come ci sia effettivamente una costruzione per cui degli elementi tematici partono dall'inizio della sinfonia, la percorrono, si sviluppano, determinano una serie di procedimenti musicali, e ripeto, qui ci interessa più l'idea, no? Che il dettaglio di tutto questo. E però anche in senso programmatico, cioè che quest'idea progressista, che quest'idea appunto che culmina poi in questo finale, che quindi ci sia una sorta di programma, si possa rintracciare nella sinfonia fin dall'inizio. Ecco, quindi questo, diciamo, tutto sommato non so quanto Alsop sia consapevole, no? Però è un dibattito che poi è andato avanti moltissimo, perché poi sono arrivati invece tutti gli studiosi di analisi musicale del Novecento e tutto il partito che ha detto questa è musica assoluta, non si tocca. Poi certo lì c'è il coro, ci sono delle parole ma questa musica non si tocca. Però insomma il tema dell'unità di questa sinfonia è un tema su cui si ragiona da moltissimo tempo. Poi quando volete passiamo al fatto di modificarla.
Gaia, io credo che uno dei nodi della questione stia proprio in una parola che hai detto tu, e cioè non so quanto la Alsop ne sia consapevole. Onestamente, per quanto ho potuto documentarmi e anche per quanto ho potuto sentire, a me sembra che metta insieme un po' di intuizioni, peraltro anche di, come dire, di primo livello, non troppo approfondite, per arrivare a un discorso che forse poteva, questa è una cattiveria, Nicola, aiutami, perché penso a Gaia, un giorno che dovessi aver bisogno di un avvocato difensore mi rivolgerò a Gaia. Ecco, Nicola.
Ho una carriera futura.
Questa cosa poteva succedere solo negli Stati Uniti.
O comunque nel mondo anglosassone, ma infatti io mi sono espresso male. Io non ho nulla contro questo procedimento, con quanto è stato fatto, perché alla fine noi lo possiamo chiamare, con un termine più storico nel senso musicale, parodia, ossia l'utilizzo di una musica preesistente per un testo diverso. Il problema è il risultato, è perché le tematiche, se vogliamo chiamare, di questo testo, di questo Wordsmith, sono più o meno, diciamo, molto lato sensu, le stesse del testo di Schiller, però banalizzate e, oddio, anche dal punto di vista formale e metrico, molto volgarizzate e adattate insomma al contesto, come dici tu, americano, che poi l'America è un paese talmente grande, talmente diverso, che bisogna capire nella condizione della città di Baltimora. Infatti ci sono vari test inglesi fatti per questo progetto. Si parlava di Marin Alsop e del suo maestro Leonard Bernstein. È famosissimo il fatto che durante l'esecuzione della nona di Beethoven fatta da Bernstein subito dopo la caduta del muro di Berlino, lui sostituì alla parola Freud, gioia, la parola Freiheit, libertà, e se ne parlò moltissimo all'epoca, una sostituzione, se noi vogliamo, minima, e che tra l'altro aveva già un precedente schilleriano, perché probabilmente anche Schiller avrebbe voluto, la prima versione di Schiller usava la parola libertà e non la parola gioia. Ma dicevo, il tema dell'uso del procedimento della parodia è antichissimo nella storia della musica. Voglio solo citare una cosa che mi ha fatto conoscere recentemente l'amico Carlo Centemeri, organista e direttore d'orchestra. Esiste un'intera messa pseudo-mozartiana fatta sui temi del Così fan tutte, per cui noi passiamo da una musica profana, teatrale, a una musica sacra con una credibilità probabilmente non diminuita. Per cui non è il procedimento che deve scandalizzare, è il risultato, come sempre nell'arte, nella musica e un po' in tutto.
Ego, ego, summabas cogniensis. Consilium meum est cum bibulis, et insecta deti voluntas mea est, et qui manem equesirit in taberna post vesperam modus egredietor. Et sic denudatos, sic denudatos veste clamabit. Nostre vitae gaudia, amstulisti omnia.
Beh, i Carmina Burana, a proposito di parodie, riscritture, riscoperte di testi antichi e rimesse in gioco di testi antichi. E qui cosa dovremmo fare, Giovanni Conti? Dovremmo prendere questo testo, buttarlo, sostituirlo con un testo più adatto a essere compreso? Questo, tra l'altro, è un gioco molto intellettuale, no? Questa riscoperta di un finto medioevo.
Direi di sì. Qui però siamo su altri pianeti.
No, certo, certo.
Qui si tratta di avere un testo nobilissimo che svela un mondo altrettanto nobile, quello dei, in fondo, dei chierici, sì, medievali, che sapevano divertirsi in maniera abbastanza raffinata.
Certamente.
Orff ci passa in mezzo con grande sapienza musicale, rispettoso del testo, lo sviscera, lo sottolinea, lo esalta. Il lavoro fatto sul testo di Schiller è uno stravolgimento, non è un utilizzare un testo esistente per ricavarne, rispettoso del testo, un'altra musica, diciamo. Siamo su due pianeti completamente diversi.
Assolutamente. Io infatti ho scelto questo ascolto per proseguire in parte su quello che ipotizzavo sarebbe stato il percorso prefigurato da Nicola Cattò parlando di parodie. Tra l'altro, a proposito di questo testo, io vorrei solo tradurre, proporvi la traduzione della prima riga, del primo verso, no? Laddove Schiller scrive Freude, schöne Götterfunke, Tochter aus Elysium, gioia, bella figlia, bella scintilla divina, figlia degli Elisi, e qui traduco proprio letteralmente, un testo che oggi ai più sarebbe quasi incomprensibile se non si ha una formazione, diciamo, scolasticamente elevata, ecco, viene tradotta con un testo che sembra veramente Gilbert and Sullivan, Live and Love with Open Mind, Let Our Culture Intertwine.
Fantastic.
Allora, io devo dire che sono progressista quanto Gaia Varone, sono sempre apertissimo alle cose nuove, mi piacciono, mi interessano, per questo ne stiamo anche parlando. Ma... però questa traduzione è un po' poverina, piccolina.
A Roma tradurrebbero Volemo se bene.
Bravo, Gaia, scusami, bravo. Difendilo tu questo wordsmith.
Allora, difendere proprio questa traduzione in sé magari è un po' ardito, ecco, forse oltre anche le mie capacità di avvocato. Però diciamo, provo a fare un passo indietro, diciamo, rimettere un pochino in prospettiva e difendere il principio, diciamo, il procedimento che secondo me può essere difeso. Nel senso che qua, secondo me, su una composizione come la Nona Sinfonia si intersecano almeno tre temi cruciali per noi, no? Nel momento in cui noi ci occupiamo di una musica che è stata composta tempo fa e che fa parte, lo dico semplice, del nostro canone, diciamo così, no? Allora, sulla Nona si incrociano almeno la questione dell'appartenenza, fino a che punto questa sinfonia appartiene a chi? Appartiene ai tedeschi, appartiene agli europei, appartiene agli occidentali, a che cultura appartiene, diciamo? La questione ovvia dell'intangibilità dell'opera d'arte, cioè può essere l'opera d'arte deve essere mantenuta intatta, non toccata, non modificata, e quindi tutta la questione della museificazione in parte di tutto ciò che è l'arte del passato, in particolar modo della musica, e poi la questione però importante dell'efficacia, cioè è più corretto, più onesto, è più in qualche modo filologico, se vogliamo, rispettiamo meglio la volontà dell'autore quando mettiamo il pubblico che ascolta quest'opera oggi in condizione di intenderne il messaggio profondo, o lo rispettiamo meglio quando non tocchiamo l'opera e la lasciamo in una lingua incomprensibile, e non solo in una lingua, come giustamente, no? Sottolineava Davide, anche nella traduzione italiana, incomprensibile per i riferimenti che ha. Cioè, se l'intenzione di Beethoven era di offrire al pubblico che ascoltava la sua sinfonia un messaggio comprensibile, no? Un significato comprensibile, il messaggio è già magari una parola che interpreta, ma insomma semplicemente un significato comprensibile di un testo e di una musica, dava per scontato che fosse comprensibile al suo pubblico, no? Noi oggi lo riproponiamo ad un pubblico che non lo capisce più. Allora, è una forma anche questa di onestà, provare, poi dopo, diciamo, io lascio da parte il fatto di quanto riuscito o meno sia il singolo tentativo, no? Di nuovo, cioè quella traduzione che citavi era veramente bruttina. però il principio di provare a restituire quel significato di per sé stesso è un principio che secondo me merita di essere considerato con grande attenzione. Tra l'altro questa sinfonia è stata, come dire, se ne sono appropriati in tanti, in tantissimi modi, no? A parte appunto l'operazione di quello che raccontava poco fa anche Nicola Cattò, no? Cioè Leonard Bernstein che recupera la parola Freiheit versus Freedom, scusate, versus Freud. Però per dire, ci sono durante la Prima Guerra Mondiale qualcuno scriveva, non mi ricordo chi, diceva: questa sinfonia appartiene all'umanità intera, a tutti tranne che ai tedeschi, che non se la meritano. Per dire, il testo è tedesco, l'autore era tedesco. Naturalmente poi poco dopo invece Furtwängler la dirigeva come grande invece, no, opera in cui si identificava completamente la nazione tedesca sotto il nazismo. Però per dire, ci sono teorici, pensatori, insomma, personalità della cultura cinese che hanno rifiutato questa sinfonia perché i valori che questa sinfonia porta avanti sono i valori di un capitalismo progressista, che può sembrare quindi progressista, ma non lo è, perché non contempla la lotta di classe. Allora, può farci ridere, no? In questo momento può sembrare molto semplificatorio un ragionamento di questo tipo, però pone anche, cioè, ci pone in fronte al fatto che questa è un'opera che ha viaggiato nel mondo intero, che è stata ascoltata da generazioni e da culture completamente diverse, ognuna delle quali, se si è posta il problema di criticarla perché appunto non interpreta la lotta di classe, vuol dire comunque che la stava prendendo molto molto sul serio. Allora, a chi appartiene? Cioè, possiamo noi oggi dire no, noi diciamo che non si deve toccare quest'opera? In più, in un'epoca in cui questo è il problema cruciale della musica, no? La musica non è mai un'opera come la Gioconda, che è un oggetto materiale lì finito e lì rimane, è qualcosa che richiede sempre una trasformazione, una mediazione. Quindi la filologia, se vogliamo un rispetto totale dell'opera, si giustificava anche sul fatto che c'è sempre un musicista che la suona e che quindi rioffre al pubblico di nuovo l'opera stessa, no? La possibilità di conoscere l'opera stessa passa attraverso l'esecutore. Ma noi oggi abbiamo, non so, quante centinaia di incisioni di questa sinfonia, quindi se ne viene fatta una trascrizione, un adattamento, una riappropriazione, eccetera, eccetera, io personalmente non ci trovo nulla di male, ecco. Poi ripeto, la questione poi della realizzazione è altra cosa ancora, no? Però a noi sembrerà sempre povero un testo. Per forza di cose, perché per raggiungere un pubblico di persone che non sanno cosa sono gli Elisi, che sanno poco o nulla, che non sono necessariamente gli americani, purtroppo, sono anche i nostri ragazzi di 20 anni, nostri in senso ampio, voglio dire, europei in senso lato, o sono i ragazzi cinesi, o sono, no, che magari non sanno nulla della nostra cultura, ne sanno molto bene altre cose, eh? Cioè, io non ho nessuno snobismo contro chi non condivide la cultura del canone. Forse il messaggio deve essere semplice per raggiungerli, comunque, poi si può farlo magari, diciamo, meglio o peggio dal punto di vista della qualità, però sulla semplicità in sé, sulla facilità, secondo me, una piccola parola di difesa mi sono sentita di dirla.
Ah, ci picchia, molto più di una parola, sembrava veramente una, una ringa di veramente di conclusione di un processo, e credo che a questo punto dovremmo lasciare la parola all'avvocato della parte avversa, cioè Nicola Cattò, perché in effetti c'è un altro aspetto che sottostà a quello che ha detto Gaia Vanon e che a Marin Alsop viene inevitabilmente dall'aver studiato con Leonard Bernstein, cioè l'aspetto di la volontà di divulgare a tutti i costi, sempre e comunque, no? Le famose lezioni le ricordiamo tutti, in televisione, tra l'altro, l'utilizzo di tutti i mezzi possibili per portare al pubblico più ampio possibile la comprensione di un linguaggio ormai incomprensibile per i più. Nicola, in questo senso non si può dire niente sull'operazione di Marin Alsop, oppure sì?
No, ma in realtà io sono molto d'accordo con Gaia Vanon, che ha sollevato due problemi capitali della proposta culturale musicale degli ultimi forse 20, 30, 40 anni. Da una parte l'intangibilità o meno dell'opera d'arte, dall'altra parte come l'opera d'arte si deve proporre come, in che modo, al pubblico di oggi, ai pubblici di oggi. L'intangibilità non deve essere un feticcio. Per esempio, mi viene in mente un'operazione bellissima fatta da un complesso francese che si chiamava Le Balcon, che ha trascritto la Symphonie Fantastique di Berlioz in una versione che prevede chitarre elettriche, corni delle Alpi e tante altre cose ancora, che è un disco meraviglioso, che non vuol dire che ci rende più vicina la Sinfonia Fantastica, ma che ce ne svela delle potenzialità espressive parametrate anche ai suoni nostri, perché un accordo di settima diminuita del tempo di Bach non ha lo stesso effetto psicologico, proprio fisico, sull'essere umano che su un essere umano di oggi. Questo è scientifico. Dall'altra parte, come si comunica l'opera d'arte, che è un tema fondamentale soprattutto quando parliamo di opera lirica, dove c'è una schizofrenia costante di fondo nel modo di farla, perché dal punto di vista musicale si bada ormai a una filologia quasi calvinista, per cui il diapason d'epoca, gli strumenti d'epoca, il modo di cantare d'epoca, la disposizione dell'orchestra, eccetera eccetera. Dall'altra parte, un testo che spesso è incomprensibile, ma non solo per questioni linguistiche, proprio per questioni anche nella stessa lingua dell'uditorio, italiano, italiano, francese con francesi, eccetera. Quindi dove si riversa tutta la scommessa nell'entrare in contatto col pubblico? Beh, sulla regia, che però deve far vedere, penso, non so, prendiamo l'ultimo Lady Macbeth, l'ultimo Macbeth Scaligero, una Lady in tailleur e che va su, un Macbeth e un Banco che vanno su delle macchine, un'ambientazione tipo Blade Runner, prendono l'ascensore, o delle streghe vestite in tailleur o come delle operaie, che però poi cantano Tu rospo benefico che suggi l'aconito. Ecco, questa è la schizofrenia di fondo, che ancora non si è affrontata, non si è preso il toro per le corna, ecco, diciamo così. Abbiamo un linguaggio visivo che vuole essere sempre più moderno, sempre più contemporaneo, anche se è sempre un po' un inseguire per me, e invece un linguaggio testuale che è iperfilologico.
Tra l'altro, citando Berlioz, tu citi un caso anche storicamente molto importante, perché è stato lui il più grande avversario delle trasformazioni, e poi lui stesso, certo, però si è prestato a musicare i recitativi del Freischütz di Weber per farlo arrivare all'Opera di Parigi, rifiutandosi però, questo dobbiamo ammetterlo, di inserire la scena del balletto della Symphonie Fantastique all'interno del Freischütz, la proposta che gli veniva dal sovrintendente, per renderlo più appetibile al pubblico dell'epoca. Insomma, sono cose che vanno avanti nella storia dell'opera, ma anche, insomma, diciamo, della musica da sempre. Ma è stata una bellissima discussione quella di oggi, quindi ringrazio veramente Gaia Varon e Nicola Catò. Ovviamente non abbiamo un verdetto, a meno che Giovanni Conti ora non voglia battere col martelletto.
No, stiamo a tutte le aperture, l'importante è che abbiano dignità.
Molto bene. Allora,
poi siamo in qualche modo d'accordo, questa,
certo,
è la cosa, per cui questo è l'unico verdetto che può esserci per ora.
E quindi anche voi, nel segno dell'unità come Marinalso, noi vi salutiamo e vi congediamo, ci ritroveremo prossimamente. Grazie mille da Davide Fersini
e Giovanni Conti, buon pomeriggio.